domenica in letare della gioia, della letizia. L'oggetto di questa gioia è il grande amore con il quale il Padre ci ha amato, di cui ci ha parlato Paolo nella seconda lettura, che da morti che eravamo per le colpe ci ha fatto rivivere in Cristo. Questo è l'oggetto della nostra gioia, l'amore di Dio conosciuto, sperimentato, vissuto, che, amore che, del quale diventiamo poi nel mondo testimoni. Che cosa dobbiamo testimoniare al mondo? Che siamo nella pace, nella serenità e nella gioia in qualunque vicissitudine ci troviamo, perché siamo amati da Dio e l'amore di Dio ci sostiene in ogni cosa. E quest'amore, ci ha parlato di quest'amore la prima lettura dal secondo libro delle Cronache, che ha fatto un riassunto di diversi secoli della vita di Israele, quando dopo la costituzione del regno gli ebrei si allontanarono dall'alleanza vivendo lontano dai 10 comandamenti, e questo li portò poi a decadere, a essere preda degli Assiri, e a vedere Gerusalemme distrutta, andare in esilio, e a vedere poi l'amore di Dio in la misericordia di Dio. Ci sono, in questo racconto del libro delle Cronache, ci sono due segni di questo amore che Dio ha avuto verso il suo popolo in questo contesto che attraversa diversi secoli della loro vita. Il primo segno dell'amore di Dio è che il Signore mandò numerosi e incessantemente messaggeri ad ammonirli. Quindi il segno dell'amore di Dio è stato che il Signore gli mandò i suoi profeti ad ammonirli. Ma essi si beffarono dei messaggeri, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti. Il secondo segno dell'amore di Dio fu il ritorno in Gerusalemme, che attraverso l'editto di Ciro, che conquistò Babilonia e permise agli israeliti di poter ritornare in Israele. Lì, in questo ritorno, il popolo santo legge proprio questo amore misericordioso di Dio che viene incontro al suo popolo peccatore. Molto bello il Salmo che ricorda quel periodo in cui sono stati schiavi a Babilonia, dove c'è come cantare i canti del Signore in terra straniera: se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me alla mia destra. E il Vangelo dove questo amore grande di Dio è il suo figlio che si è fatto uomo per morire in croce per noi. E qui abbiamo Gesù che ci dice, appunto, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo. Nel deserto sapete il racconto di quei serpenti che, mandati per punizione dal Signore a causa del popolo che continuamente mormorava contro di lui, e morivano tanti israeliti a causa di questi serpenti, il Signore disse a Mosè: costruisciti un serpente di bronzo, mettilo su un'asta, chiunque guarderà verso quel serpente sarà salvato dal veleno dei serpenti. Allora, una prima annotazione, ecco, cerchiamo di aver presente lo stato d'animo di coloro che, morsicati dai serpenti, guardavano quel serpente di bronzo. Possiamo immaginarci e entrare nel cuore di quelle persone che sapevano che dovevano morire. Ricordo sempre che in Somalia c'era il sette passi, c'è un serpente che lo chiamavano sette passi: se ti morde, sette passi sei morto, no? Allora, come guardi tu, che sai che hai sette passi di vita, quel serpente, no? Quel serpente di bronzo da cui sai che puoi avere la salvezza. Allora entriamo nel cuore di queste persone, di cercare di capire come guardavano quel serpente, perché è importante questo esercizio. È importante perché dovremmo sentirci umiliati, dovremmo sentirci spiazzati perché noi non guardiamo con tanto amore il Signore, che ci dà non una vita fisica, perché quelli poi sono morti tutti, ma ci dà la vita eterna, eppure noi non lo guardiamo così come con quell'intensità di amore di chi sa che senza Lui non c'è la vita, senza Lui non c'è pace, senza Lui non c'è senso, senza Lui non c'è nulla, no? Eppure non lo guardiamo con quella intensità di amore. Allora sarebbe bello in questa settimana mettersi davanti a un crocifisso, ritagliarsi qualche momento, qualche spazio per fare che cosa? Semplicemente pensare a questo fatto dell'episodio dell'Esodo e guardare Gesù, ecco, magari chiedendo anche al nostro angelo custode, chiedendo alla Vergine Maria che ci aiutino a guardare Gesù come lo dovremmo guardare, con quella carica di fiducia, di speranza, di amore, di gratitudine, perché è Lui che non c'è nessun altro che ci salva, è Lui solo. E subito dopo Gesù dice nel Vangelo: Dio infatti ha amato tanto il mondo da dare il Figlio unigenito, e lo ha mandato perché il mondo viva, perché il mondo abbia vita attraverso Lui. Non è mandato per condannare il mondo, no? E allora subito dopo dice: però chi non crede è già condannato. Allora qualcuno potrebbe dire: ma com'è sto fatto? Cristo viene per salvare e poi chi non crede è già condannato. Ma se ci pensiamo un attimo, troviamo la comprensione di questa frase, perché se in nessun altro c'è salvezza, come dice Paolo in una sua lettera, in nessun altro c'è salvezza, no? Non possiamo inventarci un altro salvatore e né pensare che esistino nelle altre religioni qualcuno che mi possa salvare. È in Lui l'unico mediatore tra Dio e noi, l'uomo Cristo Gesù, dice Paolo. Quindi in nessun altro c'è salvezza. Cosa vuol dire? Che se tu non ti fai salvare da Lui, non c'è, non sei nella salvezza. E se non sei nella salvezza, dove sei? Nell'autocondanna, perché dato che Lui è il tuo salvatore e tu non lo accetti, tu chi ti salva se non ti salva Lui? Allora è chiaro che senza di Lui il mondo è condannato, perché Lui è venuto per salvarlo, ma se il mondo non lo accoglie, non lo accetta, è destinato a un'autocondanna che deriva dalla non accoglienza dell'unico salvatore. E poi la parte conclusiva di questo brano, dove dice appunto come chi fa il male odia la luce, no? E chi invece opera nella verità va verso la luce. E penso che il primo passo per accogliere il Cristo è accogliere anche la vergogna di noi stessi, la vergogna di Adamo, a cui il Signore fa levare dal suo cespuglio che non nascondeva, cioè accogliere la luce della verità che mi condanna e mi salva. Mi condanna e mi salva, perché la luce della verità mi fa vedere la verità e quindi io capisco la mia miseria, ma mi salva perché questa luce è salvatrice. Non mi illumina per distruggermi, ma mi illumina perché io prenda coscienza della mia peccaminosità, perché io prenda coscienza della mia falsità, perché io prenda coscienza della mia miseria e dica: Signore salvami, perché se io non dico Signore salvami, nessuno mi salverà. Questo è il mistero del nostro libero arbitrio. È per questo che quello che noi dobbiamo pregare è che la luce venga accolta, venga accolto il fastidio di vedersi nella verità, perché non è una cosa bella vedersi. Diceva l'Allemant: è uno spettacolo orribile, no? Che cosa? La nostra persona nelle sue profondità, nei suoi disordini, nelle sue malizie, è uno spettacolo orribile. Però se tu lasci entrare la luce e fai in modo che la luce ti lavori, c'è poi questo spettacolo orribile diventa invece lo spettacolo dello Spirito Santo, della bellezza di un'anima che si purifica nel sangue di Cristo. E allora facciamo in modo che questa quarta domenica sia veramente una tappa forte del nostro cammino verso la Pasqua, attraverso in modo particolare questo Vangelo che ci chiama a fermarci a guardare il Signore, e facciamo anche buon uso della prima lettura che, raccontando una grande fetta della storia di Israele, ci invita a rivedere la nostra storia, la nostra personale storia, per ringraziare il Signore che in questa piccola storia della mia vita è entrato non per condannarci ma per salvarci. La Vergine Maria ci aiuti a fare questo cammino serio e gioioso incontro alla Pasqua. Amen.